Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3, sempre pronti a viaggiare con noi, spero pronti a cambiare scenari, prospettive. Ci siamo lasciati ieri davanti a una pinta di birra in un pub di Glasgow. Oggi voliamo in Asia per raggiungere Hong Kong. E non sarà solo la città che ha popolato le cronache nei mesi scorsi. L'ambizione nostra oggi sarà quella di scoprire le tante anime di questa città, la città coloniale e quella cinese, le isole e i mercati, le baie e i grattacieli, i tunnel sotterranei e persino i cimiteri. Una città che stiamo vedendo da tanto tempo in piazza e sempre in difesa di una identità che è innegabilmente plurale. Una città che ritroveremo nel racconto del nostro accompagnatore di oggi, Marco Lupis, giornalista e scrittore che a Hong Kong ha vissuto, ha lavorato per molti anni e le ha dedicato il libro Hong Kong, città sospesa, edito dal Mulino. E allora come muoversi in questa grande città? Qual è il personale itinerario di Marco Lupis a Hong Kong?
Mi piace proporre di visitare la città cominciando dalla fine, nel senso che Hong Kong fondamentalmente è formata da tre elementi: la parte centrale, che è posta sull'isola più grande, l'isola di Victoria, primo insediamento degli inglesi nel territorio di Hong Kong, che è l'isola piena di grattacieli, insomma quella dove predomina la verticalità, ecco, chiamiamola così. La seconda parte di Hong Kong è formata dalla la terraferma, in pratica, cioè la penisola di Kowloon, e poi c'è la terza parte, diciamo, del territorio di Hong Kong, che sono le isole, perché Hong Kong in realtà è occupato per la stragrande maggioranza dal mare ed è in realtà formato da un arcipelago di isole. A Hong Kong ci sono oltre 260 isole che fanno parte del territorio di Hong Kong, dalle più grandi, come appunto l'isola di Victoria centrale, o la più grande di tutte, che è l'isola di Lantau, dove è stato costruito una ventina di anni fa il nuovo aeroporto, e dove ci sono gli insediamenti più anche turistici, c'è Disneyland Hong Kong, Ocean Park, insomma ci sono parecchie cose. Ma io consiglierei di cominciare un itinerario, logicamente quando si atterra al nuovo aeroporto sull'isola di Lantau si prende l'Express Railway, il treno ad alta velocità che porta in città e che ci deposita in pieno centro, nella zona appunto di Central. Ma il suggerimento è quello di dare sì un'occhiata al centro di Hong Kong, ma di andare a poca distanza agli imbarchi dei traghetti, ci si arriva a piedi tranquillamente, e affrontare subito questo rapporto che c'è tra Hong Kong e il mare. Prendere un traghetto per andare per esempio sull'isola di Lamma, che io chiamo l'isola dei fricchettoni, nel senso che è un'isola come molte di queste isole minori del territorio di Hong Kong, dove non ci sono automobili e dove si è formata un'interessante comunità di expat, cioè gli expatriati, insomma gli stranieri che sono venuti a vivere ad Hong Kong per lavoro e per mille motivi, poi ci sono rimasti, che stufi del caos claustrofobico del centro di Hong Kong hanno deciso di andare a vivere su quest'isola, che è diventata una specie, se vogliamo chiamiamola così, di isola di Bali in salsa hongkongese, ecco, dove si va in giro scalzi, dove appunto non ci sono automezzi. Quindi io direi cominciare, diciamo, in un modo un po', se vogliamo, scioccante per quello che è l'itinerario abituale di Hong Kong, cominciare a visitare alcune delle isole. Ci sono isolette straordinarie dove veramente sembra che il tempo si sia fermato. C'è un'isola in particolare dove c'è una barriera corallina straordinaria che non ti aspetteresti di trovare in un'area marittima come quella di Hong Kong, che tutto sommato è una al più alto inquinamento, di tasso di alto inquinamento al mondo, perché Hong Kong, ricordiamolo, è posta in mare, ma in un'area marina che è un po' anche un fiume. È una collocazione paragonabile un pochettino a quello che è Buenos Aires alla foce del suo grande fiume, perché Hong Kong è posta alla foce di questo grandissimo fiume delle perle, E quindi l'area marina di Hong Kong è diciamo una via di mezzo tra acqua dolce e acqua marina, sono acque basse. Una volta visti, preso diciamo contatto con questa, parte più tutto sommato anche bucolica di Hong Kong, che anche secondo me è la parte meno conosciuta e più affascinante, ovviamente si può ritornare agli itinerari tradizionali che partono dall'isola di Hong Kong vera e propria, Victoria, che prende il nome dalla regina Victoria, che è quella, diciamo, che corrisponde all'immagine anche, vogliamo dire così, iconica di Hong Kong.
Siamo già entrati nel cuore di Hong Kong, una città che ha almeno due anime, almeno due storie, naturalmente una riconducibile all'Occidente, alla Gran Bretagna, l'altra riconducibile all'Oriente e alla Cina. Dove troviamo lo spirito di questa città guardando appunto a queste due prospettive diverse? Dove andare, quali sono i punti della mappa dove davvero possiamo fotografare la natura almeno biunivoca di questo posto?
Sì, diciamo che questa ambivalenza tra Oriente e Occidente, insomma, no? È il cardine del fascino di Hong Kong, di essere questo luogo in qualche modo di frontiera e anche di fusione tra la Cina e l'Occidente, ecco. Ricordiamo che appunto Hong Kong nella sua storia a un certo momento venne, vogliamo dirlo, presa con la forza dall'impero britannico ai cinesi, che erano stati umiliati durante le diverse guerre, cosiddette guerre dell'oppio, e quindi costretti a cedere all'Inghilterra questo che in origine era definito uno scoglio desolato, diciamo, quest'isola di Victoria, appunto il centro di Hong Kong. Tanto che l'ammiraglio inglese che concluse questo accordo con i cinesi, quando poi tornò in patria, venne degradato e trattato malissimo, perché la regina dell'epoca si chiese, insomma, cosa ce ne saremmo fatti di Hong Kong. In realtà Hong Kong poi divenne, come sappiamo, uno snodo importantissimo, specialmente durante l'epoca maoista, cioè durante il periodo in cui la Cina era più chiusa, e quindi Hong Kong serviva come luogo dove si poteva fare tutto quello che la Cina non poteva fare con l'Occidente e che l'Occidente non poteva fare con la Cina, i traffici, i commerci. Non a caso, per esempio, Hong Kong è sempre stata un luogo di spie. Diversi romanzi che hanno come protagonista 007 e James Bond sono stati ambientati ad Hong Kong. Questa fusione e confusione di civiltà, effettivamente, è quello che rappresenta il fascino più forte di Hong Kong. Nelle piccole isole, come dicevo, per esempio, si trova ancora molto della cultura, dell'ambiente vero e proprio cinese. Ci sono delle isole minori di Hong Kong dove ci sono dei villaggi che potrebbero essere presi veramente dalla Cina maoista degli anni 50, insomma, poco è cambiato. Là dove si percepisce la fusione e in qualche modo anche la dicotomia, lo scontro più interessante, è sicuramente nella parte più antica di Hong Kong, e cioè quella della grande isola centrale di Victoria, dove ci sono i quartieri che furono, come quello di Sai Ing Pun si chiama, che furono oggetto del primo insediamento degli inglesi sull'isola. Lì si possono trovare ancora molte testimonianze, molte, bisogna anche saperle cercare, perché in realtà le testimonianze della Hong Kong britannica, della Hong Kong coloniale, vanno un po' cercate con un po' di attenzione. Per esempio, prendendo la famosa funicolare che dal livello del mare, livello del porto, sale in modo veramente vertiginoso, quasi verticale, fino alla cima più alta di Hong Kong, che si chiama il Peak. Questa montagna che sovrasta il centro di Hong Kong, il centro di Victoria, che fu anche il primo insediamento degli occidentali, degli inglesi benestanti, diciamo pure ricchi, e che ancora oggi è la sede dei miliardari di Hong Kong, cioè dove vivono i veri ricchi di Hong Kong, che oramai in massima parte sono cinesi in verità e non sono certamente più occidentali. Però lì, salendo verso il Peak, si vedono ancora le antiche ville coloniali e, diciamo, qua e là si può ancora vedere quello che era l'impronta della Hong Kong britannica. Se invece si vuole fare un bagno nella Hong Kong più cinese, Allora conviene passare dall'altra parte della baia e andare appunto sulla penisola di Kowloon, dove ci sono i grandi quartieri di una della zona che si chiama Tsim Sha Tsui. E lì ci sono anche le grandi vie come Nathan Road, Canton Road, che sono lunghissime, si inoltrano per chilometri nell'entroterra verso appunto i nuovi territori al confine con la Cina, e sono anche agli inizi, diciamo, nella parte più verso appunto la baia, verso Tsim Sha Tsui, sono anche il luogo prediletto dai turisti per fare shopping, no? Perché Hong Kong è stato per molto tempo il centro dello shopping, soprattutto di apparecchi elettronici.
Hong Kong dunque, città plurale, città multipla e città di incontro, sì, di civiltà, e quindi ovviamente città di scambi. È facile immaginare forse che ci può essere un filo unico, no? Che tiene unite, che crea una rete in tutta la città, il filo dei commerci. Hong Kong è una città di mercati.
Beh, Hong Kong intanto è una città dove molta parte della vita, la vita cinese, si svolge per strada. Per esempio nel quartiere di Wan Chai, che è l'antico quartiere già malfamato, era il quartiere dove arrivavano i marinai che affollavano il porto, il quartiere di Wan Chai era appunto in origine il quartiere malfamato, il quartiere, diciamo, dei bar sordidi, delle bettole, dei bordelli. Oggi è diventato, in realtà, oggi rimane ben poco di quest'anima sordida di Wan Chai, perché in realtà è limitrofo al quartiere di Central, che, come dice il suo nome, è il quartiere centrale per definizione di Hong Kong, che è la city di Hong Kong, è la zona degli affari, del business, delle grandi compagnie che hanno lì le loro sedi. A Wan Chai però si può ancora andare in giro e trovare ovunque questi mercati che vendono, io intendo mercati alimentari, ma che vendono qualunque genere di prodotto in condizioni anche spesso, diciamo, igieniche, organizzative, insomma, che per noi occidentali ci lascia un po' perplessi, ecco. Quindi mercati ovunque, le strade affollate di bancarelle, di venditori, e più ancora in questo senso città di mercati, passando ancora una volta dall'altra parte della baia, andando sulla penisola di Kowloon, dove, andando verso i quartieri più, diciamo, commerciali, ma commerciali nel senso un po' industriale del termine, cioè i quartieri dove ci sono le grandi e piccole fabbriche appunto cinesi che producono ogni genere di cosa, si trovano delle strade interessantissime, perché ci sono delle strade ad Hong Kong, in quelle zone, che sono, diciamo, tematiche. Una strada in particolare, ci sono solamente pompe funebri, e questi, diciamo, impresari di pompe funebri e vendono ovviamente, tra le altre cose, le bare, però le bare sono liberamente esposte per strada, diciamo, con il prezzo, il cartellino del prezzo. E in un'altra zona si trovano, per esempio, i venditori di pesci tropicali e di acquari, in un caos veramente, in un meraviglioso disordine, ecco, che è quello che caratterizza più di tutto il fascino di Hong Kong. Hong Kong ha questo aspetto molto particolare di essere un luogo occidentale che però è, diciamo, mescolato al disordine, all'anarchia asiatica, dell'Asia di una volta, se vogliamo, perché se oggi si va in Cina, in molti posti di questa nuova Cina tecnologica, progredita, che sta conquistando il mondo, in realtà non si trova, come in certe zone di Hong Kong, questo aspetto dell'Oriente caotico di una volta, appunto, dei venditori, dei banditori, delle bancarelle per strada, ecco.
Marco Lupis, quando noi consigliamo questi itinerari di viaggio e proviamo a tracciarli, ecco, assieme al narratore di turno, cerchiamo anche di offrire a chi ci ascolta delle indicazioni pratiche, come fossimo davvero una guida. E allora, dove dormire? Ma in una città metropolitana così composta e articolata, articolata, insomma è facile immaginare che ci possa essere qualunque varietà di destinazioni, mentre forse può essere comunque interessante chiedere cosa mangiare e dove mangiarla a Hong Kong per carpire, diciamo, almeno qualcuno dei sapori di una città così complessa.
Sì, certo, il vantaggio di Hong Kong è una città dove si può mangiare in realtà qualsiasi cosa a qualsiasi ora. La caratteristica di essere una grande metropoli di Hong Kong è anche quella che è una metropoli che letteralmente non dorme mai. Oggi un po' meno di una volta. Una volta Hong Kong era famosa perché era una città dove tu ti potevi veramente, se eri un uomo, far fare un vestito completo da un sarto alle 3 del mattino, ecco, perché veramente è una città che non si fermava mai. È una città dove oggi ancora si può mangiare qualsiasi cosa. Io consiglierei di cercare, specialmente vicino all'attracco dei traghetti di Central o anche nella zona appunto a Kowloon di Tsim Sha Tsui, alcuni ristoranti che sono i ristoranti specializzati in dim sum. I dim sum sono della una sorta di involtini, diciamo, di riso che sono cotti al vapore e ripieni di qualunque cosa, nel senso che possono essere ripieni di verdure, di carne, di pollo, ma anche di cose dolci. Per esempio consiglio di provare i dim sum ripieni con i cosiddetti fagioli rossi, che sono una prelibatezza, un dolciume, ecco. Volevo dire, un altro aspetto interessante ad Hong Kong è mangiare in ristoranti, chiamiamoli così, etnici. Per esempio a Wan Chai c'è un ristorante straordinario, un ristorante mongolo. Praticamente in questo ristorante si va per il locale servendosi da soli con ogni genere di carni o di verdure crude e poi le si porta al cuoco che te le cucina davanti ai tuoi occhi su una piastra rovente. Questo ricorda anche un altro tipo di cucina interessante si può gustare a Hong Kong, che è quella giapponese, ma non la giapponese tradizionale, quella cosiddetta si chiama giapponese teppanyaki. Ci sono ristoranti specializzati in cucina giapponese teppanyaki che riservano delle salette, è meglio farlo con un gruppo di amici di solito, ma ci si può anche unire liberamente ad altri avventori, diciamo, che siano contenti di unirsi appunto tutti insieme, perché si forma un piccolo gruppo, ci si siede, diciamo, in fila di fronte al cuoco che appunto dietro il banco cucina per te su questa piastra rovente le pietanze che tu gli chiedi, diciamo, davanti ai tuoi occhi.
L'immagine di un piatto, un gusto, un sapore sono certamente in grado di evocare fortemente un luogo, in questo caso Hong Kong, così come forse può essere facile trovare un souvenir immateriale, diciamo così, di questa città nella letteratura che l'ha raccontata, insomma tra le pagine di un libro.
Assolutamente sì. Diciamo che, come ho già accennato, i due libri che sono veramente iconici di Hong Kong sono quelli anche che negli anni 50 e 60 hanno fatto, diciamo, conoscere all'estero, a noi occidentali, questa magia esotica particolare di Hong Kong. Sono essenzialmente due: il libro di Mason, Il mondo di Suzy Wong, il libro di Sun Yi, una scrittrice sino-francese che di professione faceva il medico, ma poi è diventata, ha scritto una serie di libri di grande successo, che è l'autrice di questo libro veramente molto, molto famoso, che è L'amore è una cosa meravigliosa. Da entrambi i libri sono stati tratti due film hollywoodiani che sono diventati appunto negli anni 60 un punto di riferimento nel mondo quando si parlava di Hong Kong, entrambi curiosamente con protagonista maschile William Holden, che fa la parte di in Il mondo è una cosa meravigliosa di questo giornalista che è corrispondente ad Hong Kong, e nell'altro Il mondo di Suzy Wong, anche un libro molto affascinante che fece anche in fondo scalpore all'epoca, perché invece William Holden, sempre lui, è un artista, un aspirante artista americano che arriva ad Hong Kong armato di pochi soldi e molto, molta ispirazione, un po' di tele e di pennelli, va in un alberghetto malfamato appunto di Wan Chai. Questo albergo si rivela essere in parte, diciamo, un bordello, e lì si innamora di una prostituta, Suzy Wong, che riprende un po' il tema che è stato poi utilizzato spesso, quello che io definisco della puttana santa, diciamo, nel senso che la prostituta che comunque tra virgolette si redime innamorandosi di questo occidentale, e l'occidentale allo stesso modo che sfida le convenzioni della società dell'epoca, perché non dimentichiamoci che Hong Kong era all'epoca ancora saldamente una colonia britannica con tutte le, diciamo, i limiti e i confini di una morale ancora, se vogliamo, in parte vittoriana. Ecco, l'albergo dove è stato ambientato il mondo di Suzy Wong in realtà esiste ancora con lo stesso nome cinese, nella zona di Wan Chai, però oggi è diventato un albergone di 20 piani super moderno. Però diciamo, se uno volesse fare togliersi il gusto di andarci, può ancora andarci.
Un pellegrinaggio, diciamo, letterario ancora possibile. Ai nostri consigli di lettura Marco Lupis certamente si deve aggiungere Hong Kong, racconto di una città sospesa, edito dal Mulino, appunto da te consegnato recentemente alle stampe, in un libro in cui si parla della Hong Kong che stiamo raccontando, Hong Kong coloniale, dell'Hong Kong britannica, di quella cinese, e poi si parla anche di altri livelli di questa città, perché si parla anche di quelli nascosti, la Hong Kong dei tunnel sotterranei oppure la Hong Kong dei cimiteri.
La Hong Kong sotterranea è particolarmente affascinante perché permette, oggi è possibile tra i tanti itinerari che si possono percorrere ad Hong Kong, anche, diciamo, mettere insieme un itinerario storico che riguarda la Hong Kong del periodo triste, famigerato periodo della feroce occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. I giapponesi, che sono parte, come sappiamo, dell'asse con la Germania nazista, avevano conquistato ormai tutta l'Asia, invasero anche Hong Kong e si resero protagonisti di crudeltà e atrocità veramente efferate. È un periodo che è stato in parte dimenticato, anche un pochettino rimosso, ma che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, è tornato all'attenzione grazie a diversi studiosi, diversi anche appassionati, che si sono messi alla ricerca delle vestigia, dei resti appunto delle fortificazioni durante la Seconda Guerra Mondiale. È possibile quindi fare questo itinerario che passa anche attraverso alcuni tunnel sotterranei, perché Hong Kong è una città piena di tunnel. Durante appunto la guerra vennero scavati molti di questi tunnel per essere dei rifugi anti-esplosivi per la popolazione, e ad Hong Kong ci sono anche molte canalizzazioni sotterranee per un sistema veramente molto complesso e veramente monumentale di diciamo incanalamento delle acque, perché Hong Kong è una città sottoposta alla furia degli elementi. Soprattutto si scatena questa furia degli elementi attraverso i periodici tifoni tropicali che si abbattono sulla città in modo regolare fino ai nostri giorni, provocando nell'Ottocento delle devastazioni e una quantità di morti veramente stravolgente, ma comunque mettendo a dura prova tutta la città. Quindi, per incanalare queste acque torrenziali, il governo di Hong Kong ha creato delle enormi canalizzazioni sotterranee che in parte si possono anche visitare. Quindi Hong Kong è una città dei molti itinerari che un turista si può in qualche modo costruire.
Una storia urbana e urbanistica, quella di Hong Kong, certamente speciale, una storia lunga, articolata, che racconta molto della cultura dello spazio che sta tra le persone e le cose e tra le persone stesse. Abbiamo evocato i cimiteri di Hong Kong, Marco Lupis.
Intanto Hong Kong è una città dove manca sempre terra per costruire. E questo è il motivo per cui, fin dall'inizio della sua storia coloniale, Hong Kong si è resa caratteristica, ha tra le sue caratteristiche questi lavori titanici, una volta titanici, oggi meno titanici, viste le conoscenze ingegneristiche di questi tempi, che si chiamano le cosiddette reclamation, ovvero consiste nel sottrarre terra edificabile, per rendere edificabile, al mare. Quindi si porta in avanti, diciamo, la linea di costa, riempendo il mare con detriti, terra, sassi, eccetera, per creare un'area pianeggiante dove si possa estendere la città, costruire nuovi quartieri, nuovi grattacieli, nuove case. Questo ha fatto sì che, se si guarda, si confronta una pianta di Hong Kong dei primi del Novecento, per esempio, della fine Ottocento, con quella attuale, si vede che la stessa baia, cioè le stesse coste, quelle dell'isola di Vittoria da una parte, quelle di Kowloon dall'altra, si sono, diciamo, molto avvicinate. C'è addirittura chi dice che, se si va avanti così, a furia di reclamation e reclamation, si finirà per riunire l'isola alla penisola e sparirà questa meravigliosa baia di Hong Kong, piena di navi, di barche, di vita di ogni genere. Questa carenza di mancanza di terra, di spazio, in realtà, a dire la verità, dal mio punto di vista, è più una mancanza di spazio un po' mentale, un po' immaginaria, perché se è vero che una volta era tecnicamente motivata, oggi lo è molto meno. Il problema qual è? Che Hong Kong in realtà ha una vastissima superficie, la stragrande maggioranza della sua superficie, che è tuttora verde, con zone incontaminate, parchi straordinari, boschi e superfici verdi, sulle quali, volendo, ovviamente si potrebbe benissimo costruire. Buona parte di queste superfici in verità sono alle pendici di monti, montagne, come quella del famoso Peak, costituite da terra abbastanza franosa, insomma instabile, e per questo nei decenni passati vi furono delle grandi tragedie di Hong Kong, perché alle pendici di queste montagne, come per esempio quella del Peak centrale, si andavano a creare delle sorte di favelas, possiamo chiamarle veramente così, dei cinesi più poveri che arrivavano come immigrati in fuga dalla Cina comunista di Mao, che costruivano lì delle vere e proprie mini città di baracche, o che poi alle prime piogge torrenziali date dai tifoni scivolavano via a valle, trascinando con sé un po' tutto, comprese le vite umane di molti degli abitanti. Oggi, in realtà, con le nuove conoscenze, consolidamento del terreno, iniezione di cemento, eccetera, eccetera, si può costruire tranquillamente anche in queste zone la terra edificabile. A Hong Kong ci sarebbe, ma è rimasta questa idea, che secondo me è un po' appunto una spinta ideale, che l'uomo possa, in una sorta di sfida, sottrarre appunto la terra al mare. In questo contesto si inserisce anche il problema dei cimiteri, perché diciamo che se ad Hong Kong c'è poco spazio per i vivi, figuriamoci per i morti. E infatti ad Hong Kong ci sono alcuni cimiteri molto caratteristici, cosiddetti cimiteri verticali, dove i morti vengono, diciamo, inumati in piedi. Ricordiamo anche che per la cultura cinese il luogo della sepoltura è estremamente importante, perché la civiltà cinese ha un rapporto con il mondo dei morti, il mondo dell'aldilà, che è molto, diciamo, consueto. Si crede che gli antenati defunti della famiglia siano sempre presenti nella vita di ogni giorno dei loro discendenti, e quindi quindi li osservino, li aiutino o li ostacolino, a seconda di quanto i discendenti li onorano, diciamo. È importante che il defunto venga anche seppellito in un posto possibilmente piacevole, dal quale possa godere soprattutto di un bel panorama, al punto che ci sono alle pendici di alcune colline centrali di Hong Kong, dove il terreno ha dei valori stratosferici, dove ci sono certe tombe di famiglie molto ricche che costano, diciamo, più di un palazzo che si potrebbe costruire nello stesso luogo.
Il rapporto con la morte, il rapporto con la vita dei cittadini di Hong Kong, la città in cui ci ha portato oggi Marco Lupis, e ci siamo tenuti lontani dall'attualità che la sta trasformando ancora una volta in questi mesi. Hong Kong, città sospesa, come recita il titolo del libro di Marco Lupis. Chiudiamo le sue pagine, chiudiamo anche la guida di oggi. Domani si torna a viaggiare, anzi a navigare, a nuotare, a immergersi nel Mediterraneo, alla scoperta di città sepolte. Per ora rimanete in ascolto di Radio 3, un saluto da Anna Maria Giordano e naturalmente buon viaggio.